Vorrei legarmi a questo inno che parla della fedeltà di Dio. E se siete d'accordo vorrei riprendere con voi alcune riflessioni sulla vita di Saul che abbiamo iniziato un po' di tempo fa. Ed è strettamente legata anche al discorso della fedeltà di Dio. Abbiamo visto come Dio è rimasto fedele al suo popolo nonostante il suo popolo l'abbia sostanzialmente rifiutato chiedendo di avere un re. Quindi questa richiesta di un re sottointendeva il rigetto del governo di Dio per avere un governo che fosse simile a quello delle nazioni. E in particolar modo il modello di riferimento era proprio la nazione che contrastava con Israele e che essi volevano sconfiggere. Quindi Israele guarda questo modello e dice: per poter sconfiggere questi nemici non ci basta Dio, abbiamo bisogno di avere un re come le altre nazioni che ci conduca in guerra. E nonostante questa richiesta malvagia, Dio asseconda questa richiesta ma non abbandona il suo popolo, e in questo dimostra la sua fedeltà. Tant'è che nella scelta del re Dio vuole essere presente, e la volta scorsa abbiamo visto come anche nella selezione di questo re possiamo dire che nell'apparenza è stata scelta una persona che meglio così non ci poteva essere in tutto Israele. Quindi abbiamo visto come Saul fosse una persona bella, prestante, veniva da una famiglia valorosa. Si parla di suo padre che si chiama Kish, che era un uomo valoroso, l'abbiamo letto nel capitolo 9 di Prima Samuele. Prima Samuele, capitolo 9, versetto 1. Vediamo che Kish, che è il padre di Saul, era un uomo forte e valoroso. Quindi non era solo, diciamo, potente nella guerra e serviva un re che conducesse il popolo nella guerra, ma anche aveva valore. Quindi si parla sia di una forza fisica, ma anche di una forza morale. Quindi sicuramente Saul era cresciuto in una famiglia in cui c'erano certi principi. Aveva ricevuto una buona educazione, e questa buona educazione l'abbiamo vista la volta scorsa quando abbiamo visto l'episodio in cui Saul va a cercare le asine perse, e nel corso di una serie di coincidenze tra virgolette alla fine incontra Samuele che lo ungerà come re di Israele. E abbiamo preso l'esempio di Saul per vedere quanti buoni esempi di educazione quel ragazzo può dare ancora oggi ai giovani d'oggi. Purtroppo, diciamo che questo bell'esempio, questa caratura morale, caratterizza Saul più o meno i primi 2 anni della sua carriera. Dopodiché qualcosa inizia ad andare storto. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con l'incontro con Samuele in questo capitolo 9, l'unzione, e a quel punto non finisce qui, nel senso che in quell'episodio io mi sono immaginato queste asine che sono il mezzo di trasporto dell'epoca, quindi è un po' come se il padre di Saul fosse rimasto senza macchina. Se noi oggi rimaniamo senza macchina, per noi la definiremmo una vicenda veramente sfortunata, no? Che non vorremmo mai che ci capitasse. Eppure questa vicenda sfortunata che il papà di Saul rimanga a piedi, in realtà è una cosa che Dio utilizza e anzi ha preparato proprio perché si compia la sua benedizione e il suo piano. E quindi l'episodio di Saul ci dice anche chiaramente che le coincidenze forse non esistono, cioè tutte le coincidenze, tutto quello che accade fa parte comunque di un piano più alto, in cui non manca mai la fedeltà di Dio. E questo dovrebbe anche aiutarci nella nostra prospettiva con i dolori, le sofferenze o le cose che accadono nella nostra vita e che non vanno secondo i nostri piani. Perché anche lì il Signore è fedele ed è presente e se ci permette di essere in una situazione nella nostra vita è perché da quella alla fine ne trarremo un qualche frutto. Potrà essere un frutto materiale, potrà essere un frutto spirituale, oppure potrebbe essere anche un frutto che raccoglierà qualcun altro quando noi non saremo più su questa terra. Mi colpisce spesso sentire storie di missionari, di un missionario che ha dedicato la sua vita per portare il Vangelo in Cina e in tutta la sua vita non ha mai visto un convertito, ha solo adottato un bambino. E dopo la sua morte questo bambino è stato uno dei più grandi diffusori del Vangelo in Cina. Quindi c'è un missionario che si sforza per tutta la sua vita e non vede neanche i frutti della sua vita, ma vediamo questo anche nella vita di Abramo. Gli viene promessa una terra, ma non vedrà il possesso di questa terra, ma ci vive da straniero. Eppure Dio è fedele e qualsiasi circostanza della nostra vita dobbiamo ricordarci di questo, che come in questa vicenda di Saul, Dio è con noi in ogni circostanza della nostra vita e anche tutte queste coincidenze o sfortune che possono avvenire nella nostra vita, così come le chiamiamo noi, in realtà non esistono. Non esiste la coincidenza, non esiste la sfortuna, ma esiste Dio che sta guidando le nostre vite secondo il suo piano perfetto. E c'è un proverbio che ci dice questo, nel libro dei Proverbi, capitolo 3, i versetti 5 e 6. Vuoi leggere tu, Giacomo? Proverbi 3, 5, 6. Sembra che questi due versetti si sposino bene, nel senso che secondo il nostro intendimento quello che accade intorno a noi sarebbe qualcosa che non ci va bene, che magari vorremmo fosse fatto in modo diverso, ma qua ci viene detto di non appoggiarci sul nostro intendimento, ma di confidare nel Signore. E ci viene chiesto di riconoscerlo in tutte le nostre vie, perché Egli è presente in tutte le nostre vie, quindi anche le vie che sembrano ma dov'è il Signore qua? Ecco che invece il Signore c'è e con questa promessa per noi, che Egli raddrizzerà i nostri sentieri. Quindi il Signore è lì, anche nella via più difficile, per raddrizzare i nostri sentieri. Ed è quello un po' che è successo nella prima fase della vita di Saul. Doveva essere condotto da Samuele e tramite anche questa sfortunata vicenda delle asine, guarda caso, arriva proprio nel punto, nel luogo e nel tempo preciso in cui Samuele stava preparando un sacrificio. E non solo, Samuele aveva già apparecchiato la tavola e c'era un posto pronto per lui e per il suo servo, perché il Signore doveva dirgli qualcosa. Proviamo a leggere cosa è successo poi nel capitolo 10. Samuele 10, vorrei leggere con voi dal versetto 1 al versetto 16. Anche qua, se un lettore mi vuole aiutare, è gradito. Prima Samuele 10, 1, 16.
Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: «Il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Oggi, quando tu sarai partito da me, troverai i tuoi uomini presso la tomba di Rachele, ai confini di Beniamino, a Selsa, i quali ti diranno: le asine che stavi cercando sono state trovate. Tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi e si domanda: che dovrei fare per mio figlio? Quando sarai andato oltre e arriverai alla quercia di Tabor, incontrerai tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel. Uno di loro porterà tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un otre di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Giudea di Dio, dove è la guarnigione dei Filistei. Entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scendono dall'alto luogo, preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre. Essi profetizzeranno. Lo spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quando questi segni saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è con te. Poi scenderai prima di me a Gilgal e io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi da Samuele, Dio gli cambiò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Appena giunsero a Giudea, una schiera di profeti si fece incontro a Saul. Allora lo spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro. Tutti quelli che lo avevano conosciuto prima lo videro profetizzare con i profeti e dicevano l'uno all'altro: che è mai accaduto figlio di Dio? Saul è anche lui tra i profeti. Un uomo del luogo rispose e disse: chi è il loro padre? Di qui venne il proverbio: Saul è anche lui tra i profeti. Quando Saul ebbe finito di profetizzare, si recò all'altro luogo. Lo zio di Saul disse a lui e al suo servo: dove siete andati? Saul rispose: a cercare le asine, ma vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele. Lo zio di Saul disse: raccontami, ti prego, quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose a suo zio: egli ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma di quello che Samuele aveva detto riguardo al regno non gli riferì nulla.
E in questo capitolo avviene, potremmo dire, il contrario del capitolo precedente. Potremmo dire che nel capitolo precedente Saul subisce una serie di situazioni che non sa che devono accadere, ma che sono già stabilite da Dio. E in questo caso invece Samuele gli anticipa una serie di cose che accadranno e dovranno succedere. Ed è molto importante che accadano, perché Samuele e Dio, tramite di lui, facendo questa parola profetica, vuole dare dei segni a diverse persone. Sicuramente sta dando un segno a Saul per fargli capire che questa unzione non è semplicemente un po' di olio che gli ha messo Samuele, ma sotto questa unzione c'è la volontà di Dio. Quindi il fatto che questi segni si verifichino avrebbero sicuramente dato ulteriore sostegno alla parola di Samuele agli occhi di Saul. E soprattutto quei segni pubblici che dovevano accadere sarebbero stati invece un ulteriore avallo della scelta di Dio nei confronti di Saul agli occhi del popolo. E poi ci sarà un altro momento in cui tutto questo servirà anche come da segno a Dio, potremmo dire, per testare qual è la fede che c'è dietro a questo bravo ragazzo. Abbiamo visto che Saul è, come dire, ha tanti pregi, da un punto di vista educativo ha ricevuto la più buona educazione, ma c'è una cosa che deve essere ancora verificata nella sua vita ed è proprio la fede. La fede intesa, come ha detto Rossella nella preghiera della lettera ai Romani, che è vero che la fede viene dall'udire la parola di Dio, dall'ascoltarla, e non solo questo, ma la fede è anche ascoltare la parola di Dio. È una sfumatura, ma su due aspetti diversi. Quindi quando noi ascoltiamo la parola di Dio, questa può generare in noi la fede, ma la nostra fede si manifesta anche nel fatto che la parola di Dio la crediamo e la pratichiamo. Ed ecco che in questa profezia di Samuele vengono indicati 4 luoghi chiave in cui questi diciamo, queste manifestazioni accadranno. Il primo luogo che leggiamo è nel versetto 2 ed è la tomba di Rachele. Il primo segno avverrà presso la tomba di Rachele. Poi abbiamo un secondo evento che avverrà presso la quercia di Tabor. Sembra un gioco in scatola, ci sono le pedine, i luoghi da inserire. E poi c'è il terzo luogo che è la collina di Dio, al versetto 5, e poi un altro luogo, il quarto luogo, che si trova presso Gilgal. Ora, presso il primo luogo abbiamo letto che egli riceverà la notizia che le asine sono state trovate, e questo è un segno potente. Vengono dati anche i dettagli di chi dovrà dire cosa, e questo sarà un segno. Presso la quercia di Tabor invece leggiamo che incontrerà questi uomini che portano 3 capretti, cos'altro? 3 pani e 3 otri di vino, e uno di questi darà qualcosa a Saul. Cosa gli darà? 2 pani. E poi abbiamo il terzo momento in cui si parla di questa collina di Dio, ed è una collina di Dio in cui è molto vicino alla guarnigione dei Filistei, in cui Saul incontrerà dei profeti e inizierà a profetizzare con loro. Al versetto 9 noi leggiamo che i primi 3 eventi, quindi quello del sepolcro di Rachele, quello della quercia di Tabor e quello della collina di Dio, si realizzano e si avverarono, versetto 9, in quello stesso giorno. Vorrei farvi notare che tra la collina di Dio e versetto 8, Gilgal, che è il quarto luogo in cui devono accadere cose, c'è il versetto 7 che ci dice: quando questi segni ti saranno avvenuti, fa ciò che l'occasione ti richiede, perché Dio è con te. Ed effettivamente questo accade. Noi vediamo che i primi 3 segni, come ci viene detto nel versetto 9, si realizzano nello stesso giorno, ma il quarto segno invece si realizzerà quasi 2 anni dopo. Infatti noi ritroveremo Saul a Gilgal in capitoli successivi, in particolar modo nel capitolo 13. Quindi negli eventi accaduti quel giorno abbiamo principalmente 2 testimonianze, cioè il consolidare in Saul la certezza di essere stato scelto da Dio, e quindi si realizzano questi incontri in modo preciso come Dio aveva stabilito, e poi una manifestazione pubblica del fatto che nel momento in cui lui incontra questi profeti, Saul, pur non avendo avuto un'educazione da profeta e anzi probabilmente non aveva mai neanche studiato le scritture, in quel momento davanti ai profeti viene investito dallo Spirito di Dio e inizia anche lui a profetizzare. Questo non vuol dire che Saul sia diventato un profeta, ma in quel momento riesce ad agire il dono di profeta a testimonianza di aver ricevuto da Dio questa investitura. Infatti mi sembra che poi in nessun altro posto troviamo Saul che continui a profetizzare, ma il significato di questo è proprio nelle parole che poi il popolo dice, no? Al versetto 12 leggiamo che ma chi è il loro padre? E si creò il proverbio con il detto: ma è Saul fra i profeti? Quindi l'obiettivo di tutto questo era proprio quello di presentare Saul come investito da Dio per essere re. E infatti poi, vi dicevo, prima di arrivare a Gilgal avvengono una serie di cose. Queste cose avvengono nell'arco di 2 anni, lo capiamo al primo versetto del capitolo 13. Leggiamo che Saul aveva un tot di anni, in questa traduzione c'è scritto 30 anni, quando cominciò a regnare. E dopo aver regnato e dopo aver regnato 2 anni sopra Israele, accaddero le cose successive. E le cose successive sono proprio il quarto evento, quello presso Gilgal, su cui forse ci soffermeremo un po' più approfonditamente la volta prossima. Quello che volevo farvi notare è che nel frattempo, in questi 2 anni, Saul fa veramente delle cose, potremmo dire, grandiose. Innanzitutto, subito dopo questi 3 segni, vediamo che nel capitolo 10, dal versetto 17 al versetto 27, viene pubblicamente scelto come re tramite questa sorta di elezione. E quindi c'è Samuele in questo luogo che seleziona la famiglia, la persona, e a questo punto Samuele viene decretato re pubblicamente e vengono anche elencati i diritti del re. E poi al capitolo 11 inizia veramente il suo servizio per il popolo di Israele, perché egli è stato scelto da Dio proprio per liberare il suo popolo dai nemici. E al capitolo 11 avviene una vicenda un po' particolare, non abbiamo tempo di leggerla, ma c'è questi nemici, gli ammoniti, che si trovano al confine, e cosa fa? La tribù Israele che si trova al confine dice: piuttosto che facciamo una brutta fine, facciamo che noi diventiamo tuoi schiavi. E allora l'ammonita dice: sì, bella idea, però io vi cavo a tutti un occhio perché voglio anche umiliarvi. Allora loro dicono: ah, aspetta un attimo allora che provo a sentire al telefono se viene qualcuno ad aiutarci. Se fra una settimana nessuno viene ad aiutarci, e allora diventeremo tuoi schiavi e ci cavi gli occhi. Allora fanno una telefonata al resto del popolo e leggiamo che chiaramente, in uno stato d'animo di grande sofferenza, raccontano la vicenda al popolo, è il versetto 4 del capitolo 11, e Saul, che stava tornando dalla campagna con i suoi buoi, sente il popolo che piange e in quel momento viene investito dallo Spirito di Dio. Questo essere investito dallo Spirito di Dio è un po' quello che succedeva anche a certi giudici, per chi ha letto il libro dei Giudici, quando Dio voleva dare una forza particolare nel compiere una missione, ecco che investiva i suoi giudici dello Spirito di Dio. E qua anche Saul viene investito dallo Spirito di Dio e la sua ira si accende grandemente, e a tal punto che prende uno dei buoi e lo fa a pezzi e spedisce tramite un corriere espresso a tutte le tribù di Israele un pezzettino di questo bue macellato. Un messaggio abbastanza macabro ma molto efficace, che incute terrore a tutte le tribù, e gli dice: se voi non venite ad aiutare i vostri fratelli, fate la stessa fine di questi due, sostanzialmente. Ed ecco che così si raduna un grande esercito, e questa è la prima grande vittoria di Saul. E diciamo che la tribù che voleva farsi schiava inganna gli ammoniti dicendogli: guarda, domani fate di noi tutto quello che vi pare, e nel frattempo gli eserciti arrivano un po' prima della mattina e fanno una strage di tutti gli ammoniti. E questa è stata una grande vittoria, che viene seguita da un altro evento, un evento che accade dai versetti 12 fino alla fine del capitolo 11, in cui, anzi per tutto il capitolo 12, in cui vediamo Samuele nuovamente che convoca il popolo per fare 2 cose. Da un lato confermare sicuramente Saul come re, ma allo stesso tempo ricordare al popolo che anche se Saul ha riportato una così grande vittoria, la scelta di avere un re è stata una scelta peccaminosa. Quindi il popolo non deve pensare che tutto questo successo sia stato dovuto al fatto che loro hanno voluto un re, ma al fatto che Dio è stato fedele con loro, ha sentito il loro grido e ha deciso di liberarli. Tant'è che al versetto 25 del capitolo 12, Samuele, e tramite di lui l'Eterno, sottolinea un concetto molto importante che chiedo a qualcuno di voi di leggere. Capitolo 12, versetto 25.
Ma se continuate a fare il male, tanto voi che il vostro re sarete spazzati via.
Ecco, un messaggio semplice, molto chiaro. Il punto è che le vittorie ricevute sono state ricevute perché il popolo è tornato a Dio, e perché Dio più di tutto è stato colui che è stato fedele nei confronti del popolo. Ma se farete il male e non sarete fedeli, verrete spazzati via anche se avete un re. Quindi non è il re che fa la differenza, ma è la fedeltà di Dio nell'intervento del popolo. Vorrei leggere anche i versetti dal 13 e al 18 del capitolo 12. Fino al 18.
Non è forse il tempo della lettura del Salmo? Io e tutte le volte che vedi manderò molti di noi, così come lo dico, e vedrete che il male che vi fa, chiedendo per voi di me, è grande agli occhi di Dio. Allora sapete con forza che il tempo ma dopo i giorni buoni e tutto il popolo è per il grande amore delle femmine e i santi.
Ecco, vediamo che il Signore ci tiene a sottolineare la sua potenza, la sua grandezza. Lo fa con questo segno potente. In una stagione in cui le tempeste non arrivano, ecco che semplicemente nel momento stabilito arrivano tuoni e una grande pioggia quando Samuele lo invoca. E questo è un segno che fa veramente paura a Israele, ed è un segno che viene fatto proprio per sottolineare questo aspetto. Non pensiate che sia stata la vostra scelta di peccato a darvi vittoria, gloria e benedizione, ma è sempre solo unicamente la potenza di Dio. E io penso che questo sia anche un insegnamento per noi, nel senso che molte volte magari facciamo scelte o facciamo cose che non sono proprio nel comandamento di Dio, eppure potremmo comunque averne una benedizione, o le cose ci possono andare comunque bene, ma questo non ci deve far pensare che non abbiamo sbagliato a fare quella scelta. Questo è un esempio pratico nella scrittura, cioè il fatto di aver scelto il re resta un peccato che è stato commesso nei confronti di Dio. Il popolo l'ha capito, ma il Signore inizia a tornare fedele con il suo popolo lavorando dove è arrivato. Non gli dice: avete peccato, vi tolgo il re e ritornate a me. No, il re resta, continuate a servirlo e a rispettarlo, ma ricordatevi che se le cose stanno andando in un certo verso non è perché avete scelto un re, ma perché io rimango fedele nonostante la vostra infedeltà. All'inizio del capitolo 13 poi vediamo che Saul andrà a reclutare definitivamente un esercito a tempo pieno, che dividerà in due gruppi, un gruppo diretto da lui e un gruppo diretto da suo figlio Jonathan, e poi accadrà al capitolo 13, ma che a questo punto leggeremo un'altra volta, che il nostro amico Saul si troverà davanti a quel quarto evento che ancora non si è realizzato, e che era quello che diceva: quando ci troveremo a Gilgal, ci sarà un momento in cui a Gilgal tu dovrai aspettarmi per 7 giorni. E questa è la parola che Saul ha ricevuto, ed è la parola che avrebbe dovuto credere e rispettare fino alla fine, anche in mezzo alla più grande paura e alla più grande disperazione. Infatti vedremo che nel capitolo 13 si realizzerà un momento veramente disperato per Israele, perché parliamo di un esercito immenso, grande come la sabbia del mare, che attacca Israele, e tutti in Israele scappano, non sanno più dove andare, vanno nelle grotte, nelle spelonche, eccetera. E Saul si trova in un momento, proprio in quel momento, è il momento in cui deve aspettare che arrivi Samuele per fare un sacrificio. Samuele sembra che arrivi in ritardo, sempre più in ritardo, sempre più in ritardo. E Saul è chiamato a ricordarsi della parola di Dio e a rimanere fedele a questa parola, cosa che purtroppo non accadrà. E diciamo che questo ci dà un altro insegnamento, oltre agli altri due che abbiamo visto questa mattina, che l'essere un bravo ragazzo, avere una buona educazione, comportarsi bene non basta. È tanta cosa, è una cosa importante, ma quello che conta davanti a Dio è se dietro al nostro buon comportamento c'è la fede. Ed è questo che differenzierà il re Saul dal re Davide. Forse Saul ha anche un atteggiamento più moralmente perfetto, idoneo a essere re, di quanto magari non sembrasse in principio Davide, ma una cosa mancava a Saul ed era la cosa più importante: il fatto di fidarsi della parola di Dio e quindi di riporre la sua fede in Dio. Le sue buone opere erano frutto semplicemente di una buona educazione, ma non erano accompagnate dalla fede.